Bentornati su Power Pizza. È la cosa che non dovrei dire perché Sio non vuole che mi saluti appena iniziata la puntata. Invece oggi lo dico.
È noioso.
La tua faccia è noioso. Sai
vero
cosa non
questo?
È noioso? Io che ho mangiato tipo 28 pizze questa settimana. 28 è una stima perché non mi ricordo il numero esatto, ma erano veramente una caterva di pizze.
Anche perché in una settimana ci sono al massimo... No, ok, esattamente 28 pasti. Sono colazione, pranzo e cena per 3
sì.
Più 7 snack. Sono esattamente 28, bravo.
È vero.
E le ho mangiate un sacco di pizze in forme diverse. Pizze surgelate, pizze canoniche, panzerotti, pizze al trancio. Quindi c'è veramente questo episodio mi consacra come miglior host di Power Pizza. Caso mai ci fossero stati ancora dei dubbi, ecco tutti i vostri dubbi sparire come neve al sole. Buongiorno Nick e Sio, come state oggi in questa mattina? Ho l'energia della mattina perché non siamo più abituati a registrare a quest'ora. Io sono contento e rilassatino.
Hai fatto tutto da solo e hai usato sia il saluto, il benvenuto, il chiederci come stiamo.
Sì.
Sono tutte le intro.
Sì.
Almeno se avessi usato World Future sarebbe stato completo,
no,
e tipo jackpot,
no, no,
della vita.
Quella fa schifo, la odio.
No, no, io invece questa settimana sono molto felice perché ho provato una pizza nuova, che qui a Milano è molto famosa, la pizza al trancio da Giuliano.
Ah,
dove
sì.
Gli ho detto tipo, ciao, mi dai una marinara, e loro mi hanno guardato stranissimo e hanno detto ok.
Sì. Sì, anche perché come tutte le pizze al trancio sono definite dal loro avere sopra 18 kg di formaggio.
Esatto.
Quindi...
Però volevo provare, a me piace la base della pizza al trancio, comunque
sì, no, è vero, è vero.
Ho preso questa marinara abbondante con, signora mi metta sopra le verdure che ha lì che le vedo, ed era media, e mi dispiace ma non è la mia pizza.
Mi piace come tu abbia messo le mani avanti, cioè nel senso in modo che non ti potesse dire non abbiamo le verdure, cioè ti sei premurato di dirle guardi non me lo dica, vedo che ha delle verdure, non provi a gabbarmi.
No, è che la gente rimane in crisi ogni tanto.
Le tolga da quella pizza lì e le metta sulla mia per piacere.
No, cioè, le vedo che gliele spuntano dalla tasca, signora, non mi inganna.
Melanzane sott'olio untissime, pantaloni mega unti.
Queste sono per la mia merenda.
Wow, questa signora, che voce di merda che ha.
Fuma tantissimo, fuma le melanzane.
Ah, ok. Okay.
Ah, volevo solo dire che in realtà questa cosa mette in crisi un sacco di persone quando gli dici guarda mi fai una marinara con delle verdure, e loro quali? Ho detto boh, quelle che hai. Panico, kernel panic, persone che si bloccano.
Salame. Oh, verdura, I don't even know cosa è la verdura.
No, è che le persone sono abituatissime a ricevere delle indicazioni estremamente precise.
Ah,
quindi
sì,
io dico
certo.
Non so che verdure avete, magari avete le zucchine sott'olio, sono più buone del, non lo so, i peperoni, quindi mettetemi quelle.
No, però capisco questa cosa, e tra l'altro nel risponderti stiamo praticamente impedendo di parlare a Sio oggi, cioè no, a malapena l'ho sentito dall'inizio della puntata.
Ciao, c'è anche Sio, ma dai, grande, l'ospite della giornata.
Ma da ex cuoco posso capire le persone che vanno in crisi quando gli dai delle indicazioni generiche, perché quando ti dicono, ah no, va bene tutto, poi di solito se fai, boh, a tuo gusto, poi ti dicono, ah no, però questa cosa non è quello che volevo, e quindi c'è...
Andava bene tutto, a parte questo, ovviamente, e tu piangi.
E quindi voglio dire, posso capire l'esitazione, ecco, di chi lavora nella ristorazione.
E oggi ho un pro tip per voi.
No, Sio, stai ancora zitto, mi dispiace.
No, ti prego lascia parlare Sio, adesso inizia a essere in ansia perché non so se sta bene, dannazione.
No, sto bene, non preoccupatevi, grazie della preoccupazione, sono felice quando vi preoccupate perché io mi nutro della vostra preoccupazione, ma ciao.
Oh no, sta già divagando, maledizione. Pro tip, sta dicendo.
Volevo dire, ho un pro tip relativo alla pizza, e cioè, se non volete mangiare una pizza e mezza, non fate figli, perché okay. Sostanzialmente okay. Voi chiedete al cameriere, per piacere, mi porti una baby per lui, e loro dicono, ma guarda che la baby ha la stessa quantità di pasta, e ho detto, vabbè, allora portami una pizza normale.
Esatto, allora portami okay. Una pizza extra.
Aspetta, che senso ha che la baby abbia la stessa quantità di pasta?
E allora ci ha portato una pizza normale, mio figlio se ne è mangiata a metà, poi è andato a correre con mio papà in giro e ho detto vabbè ne mangio una fetta, vabbè ne mangio un'altra, mi sono mangiato l'intera altra mezza pizza oltre alla mia.
Classic figlio di Sio e papà di Sio che corrono come dei pazzi.
Esatto, e quindi niente.
No, tra l'altro c'è bambino che utilizza le calorie che ha appena assunto nella maniera corretta, cioè a me piace che i bambini tipo gli dai del cibo e poi lo utilizzano subito come energia, non che gli viene la letargia come a noi adulti sbagliati.
Ma perché i bambini bambini, infatti, perché se non gli dai dei soldi? Perché non sanno risparmiare.
Li spenderebbero tutti in crack subito.
Esatto, anche per quello. E invece noi adulti siamo saggi, risparmiamo sia soldi che calorie. Quindi mangiamo la pizza e siamo più fermi possibili per immagazzinarla nella forma del grasso.
È un'idea terribile.
Quindi ok, ci stai dando dei pro tip sull'utilizzo di pizza con i bambini. Ma in caso di grissini, qual è l'etichetta corretta?
L'importante è che non me li sbricioli tutti addosso, se no faccio come alcune puntate fa.
Sì, adoro questi callback che nessuno si ricorda, a volte neanche noi. Oggi stranamente me lo ricordavo. Il primo grissino di oggi è di Doppio Schifo con Bacon, che ci scrive:
oh, wow.
Inizio la puntata Tridom, sento urlare, dunque mi dico, dai, forse è il caso di vedere finalmente cos'è sto Tridom. Creo il mio account, si apre questo questionario su come ho conosciuto Tridom. Tra le risposte non c'è Power Pizza. Chiudo Tridom e dichiaro guerra agli alberi per sempre.
Wow.
Tridom, devi sapere che la mia mami avrà una mangrovia solo grazie a Power Pizza. Quindi credo che comunque poi abbia dato dei soldi a Tridom. Questo messaggio mi ha confuso, mi ha intrattenuto, mi ha fatto riflettere. Grazie per questo grissino.
Sognare.
Soprattutto sognare, esatto.
Sognare, soprattutto questa persona che per tutta la vita per ripicca non userà più l'ossigeno.
Era la persona che sapeva tenere il rancore più a lungo di lore.
Più a lungo del respiro, tra l'altro, di tenere il fiato.
Cioè, più a lungo del respiro, esatto.
Cyberzio XX o Cyberzio ventesimo, non lo so, dice: riguardo Great Ace Attorney, io ho appena finito la prima metà e ci sono arrivato esausto. È tutto bello, ma è verbosissimo, molto più dei vecchi, sì, Phoenix Wright. Capita spesso di stare 10-15 minuti senza interagire leggendo dialoghi. E molto spesso ci sono ripetizioni di cose già dette o comunque allungate all'inverosimile. È difficile, secondo me, giocarci più di un'ora per volta. Spero che la seconda metà aggiusti un po' il tiro. Allora, ho due notizie per te. La seconda metà non aggiusta il tiro. È verbosissima anche la seconda. Ma la seconda cosa che voglio dire è che anche tutti gli Ace Attorney precedenti, secondo me, sono super verbosissimi.
Questo però particolarmente, sono d'accordo con Cyberzio ventesimo,
decimo nono,
nel senso che effettivamente non è tanto il fatto che per lunghi stretch del gioco non ci sono interazioni ma devi solo leggere, ma è proprio che, come diceva, ci sono dei punti che vengono ripetuti, cioè come se i giocatori rischiassero di non capirli, e quindi ci sono delle cose che sono già ovvie dall'inizio che però tipo vanno avanti a parlare di quelle cose per tantissimo e tu dici va bene, ma arriviamo al punto.
Come negli altri Ace Attorney.
Anch'io però l'ho notato particolarmente in questo, e ti ricordo che questo qua mi sta piacendo particolarmente, quindi comunque il giudizio è positivo. Mm-hmm. Però anch'io avevo fatto caso a questa cosa. Sono d'accordo, Cyberzio.
Anche io, ci sono i testi, mi fanno schifo.
No, dico l'ultima cosa, secondo me in questo capitolo serve particolarmente ricordarti più volte le cose, perché la storia è talmente lunga che alcune parti te le dimentichi, cioè secondo me è utile.
Pizze Nick Voluzionarie ci scrive: voglio correre in difesa del buon Nick per dire che nella puntata 187 ho capito il suo intento dei finali aperti e soprattutto mi ritengo un fiero sostenitore delle Nick pizze artistiche. Per me le tue pizze hanno sempre un magico senso. Hashtag team amicizia, hashtag team voti artistici. Grazie, penso che l'abbia scritto anche Terst e altre persone, perché finalmente vengono a galla le persone che hanno capito quello che io, in maniera completamente sbagliata probabilmente, volevo dire, quindi sono molto felice.
Sì, anche perché i tuoi sostenitori, cioè, sono svegli quanto te, perché ripeto per la terza volta in puntata, il problema non era il discorso di finale aperto, il problema eri tu che dicevi tutti i nodi vengono al pettine e la gente ti ha scritto questa cosa non è vera, quindi per l'ultima volta smettila per piacere.
Non serve che lo ripeti, Lor, non sprecare il fiato.
Gag simpaticissima scrive: Sio del passato, possiamo mettere Yaun come titolo della puntata? L'orro del passato, wow, divertito. Ma l'orro del futuro non ascolta minimamente Sio. Volevo chiederti scusa in maniera postuma, Sio, per non aver messo Yaun come titolo dell'ultima puntata, ma una volta che l'ho scritto, l'ho letto e ho detto wow, fa veramente schifo. Da qui è la selezione del secondo titolo. Scusa, Sio, spero avrai nel tuo cuore la forza di perdonarmi.
Ma sai, intanto sì, ce l'ho.
Grazie, grazie.
In più, cioè, è stato facilissimo perdonarti. Ma in più, sai che non ho capito perché si chiamava così la puntata?
Perché scherzavamo sul fatto che Nick dicesse
Eggers mette the nel titolo.
È una cosa che fa solo Eggers e ovviamente no, giusto, perché è una cosa che ha detto Nick, quindi è automaticamente sbagliato.
Divertente.
Ma è anche automaticamente il titolo. Se state a guardare ultimamente ho una streak di titoli notevole.
Titolo della puntata subito: una streak di titoli notevole. Aniello Esposito dice: giorno 7 che chiedo di cambiare l'orario di pubblicazione per noi poveri studenti che non possiamo ascoltare Power Pizza appena uscito. Allora io io leggo questo grissino solo per mettere un punto una volta per tutte, perché questo è un cavolo di podcast che vuol dire che il giorno e l'ora di pubblicazione sono il momento del tempo spazio iniziale dal quale è disponibile questo episodio. Fra un anno e mezzo potete ascoltare questo episodio. Non c'entra niente il tempo di pubblicazione con quando lo ascoltate.
Ma che poi la cosa assurda è che, cioè, non è Aniello Esposito l'unico colpevole di questo crimine gravissimo, perché sono tantissime le persone che ce lo scrivono tra i grissini, su Instagram, da altre parti. Persone, che problemi avete? È un podcast, ascoltatelo quando cazzo volete, maledizione, smettetela di chiederci di cambiare l'orario di pubblicazione, chi se ne frega se non lo ascoltate quando esce? È un podcast, non è che tipo è il podcast le notizie delle 10 di mattina, che se non le ascolti alle 10 ti pignorano la casa. Ascoltatelo quando cavolo volete, smettetela di scrivercelo, per l'amor del cielo.
Oh no, è uscito proprio durante la ricreazione, ma devo studiare. Ma cosa? No!
Mamma mia, smette, tra quello i sogni, ban istantaneo da...
No, io non appoggio questa cosa di Lorro. I sogni sono molto belli.
E comunque grazie per il supporto, per ascoltarci, vi vogliamo molto bene.
Sì, grazie ovviamente.
E Nugget di Sonno invece ci scrive, sempre sulla questione sottotitoli di Hamilton in italiano, ho da dire che non riesco a togliermi dalla testa Fran che canta "Non sprecherò la mia chance, sono come il mio paese, giovane, combattivo e affamato, non sprecherò la mia chance". Effettivamente una delle storie più belle della storia.
Letteralmente ho più stampato in testa la versione di Fran, che poi non diceva occasione al posto di chance, perché...
No, proprio chance.
Ah, ok. Comunque, cioè, ce l'ho più impressa nel cervello del vero Hamilton. Quindi Fran, pollice in su per le tue capacità di trendsetter.
Infatti, per favore, petizioniamo perché Fran faccia tipo un voiceover completo di tutto Hamilton. Esatto, voglio lei che lo legge tutto, sarebbe bellissimo.
Disney, se ci stai ascoltando, ingaggia istantaneamente Fran De Martino per una versione di Hamilton che diventerebbe anche il mio film preferito, finalmente.
Io non sapevo nemmeno che esistesse questo trailer di cui volevo parlarvi oggi, ma è nel Pizzagram, nel nostro gruppo Telegram, è apparso questo link, io l'ho guardato e mi è esploso il cervello, letteralmente sono morto.
Oh no!
Rip Sio,
esatto, deve essere bello, immagino quel trailer, non so di cosa stai parlando, quindi boh.
Sì, no, io sono come i polli a cui tagli la testa e vanno avanti a dire cose. Hai presente i polli che gli tagli la testa e vivono per altre tipo 6 ore e vanno avanti a fare le cose?
Sì, ma non dicono cose, non vanno avanti a dire cose, i polli decapitati.
Soprattutto sono piuttosto sicuro che non siano 6 ore, ma vabbè, comunque esatto, di che trailer stai parlando?
6 giorni circa. Chip and Dale Rescue Rangers, cioè il film di Chip e Chop che esce il 20 maggio.
Ok, sì, bellissimo. Sembra effettivamente mega interessante.
Cioè, sostanzialmente la premessa è Chip e Chop sono attori che vivono a Hollywood e tutti i cartoni animati sono interpretati da attori di cartone animato. E tipo, adesso sono passati 20 anni dalla famosa serie degli anni 90, Chip e Chop Rescue Rangers.
Che com'è che si chiamava in italiano, tra l'altro? Agenti speciali o una roba del genere, Chip e Chop, lo googlo in questo momento mentre lo diciamo.
Ok.
Era agenti speciali, confermato.
Brava memoria di Lorro, ecco una stellina di memoria.
Grazie.
E sostanzialmente è passato un sacco di tempo e queste persone, cioè questi attori Chip e Chop adesso si sono un po' allontanati tra di loro, non si conoscono più. E Chip, qual è quello stupido? Chop
credo, sì. Chop. Quello babbeo dovrebbe essere Chop.
Chop si è rifatto e quindi è in 3D. E mentre Chip no, ed è in 2D, e ci sono tutti i vari personaggi alla Roger Rabbit in mezzo a un mondo reale e non capisco perché sembra così super bello e non sapevo nemmeno che lo stessero facendo.
Sì, no, cioè, allora non ho idea di come sarà il film, ma dal punto di vista visivo è incredibile, perché sì. Allora, nonostante ovviamente tutti i personaggi sono in realtà fatti in 3D, sono fatti in una maniera tale che sembrino fatti in stili di animazione diversi, quindi appunto c'è Chop che è proprio fatto in computer grafica. Chip è tipo animazione 2D tradizionale, sto facendo le virgolette.
Poi c'è della claymation.
Esatto, ci sono dei personaggi che sembrano fatti in claymation.
Cioè, a caso.
Wow, è notevolissimo, sì. Almeno a livello di idea.
Sì, cioè, poi il trailer si apre su questa convention che è tipo il Comic Con e c'è tipo Lumiere che fa le firme, Chop che vende le sue foto autografate. Cioè, boh, non lo so perché mi sta esaltando così tanto.
C'è anche da dire che ha un cast, sì. Cast vocale ovviamente, tipo di tutto rispetto. Perché
sì,
ci
vero.
Sono John Mulaney, Andy Samberg, cioè Eric Bana, che io credevo essere morto, tipo, non lo so. C'è Keegan-Michael Key, c'è Seth Rogen, J.K. Simmons, quindi wow, vorrei che fosse una sorta tipo di Lego Movie, per capirci, a livello
sì.
di umorismo.
Sarebbe molto bello. Tra l'altro sembra, cioè cos'è, uscirà in esclusiva su Disney Plus oppure anche ai
sì.
cinemas?
Sembra che uscirà solo su Disney Plus, ma okay. può essere anche che io non abbia capito una fava come metà delle volte. La cosa bella è che esce quasi il giorno del mio compleanno, lievemente in ritardo perché è un giorno dopo, ma comunque brava Disney per aver pensato a me.
Beh, ti dai il tempo di festeggiare.
Esatto,
è
esatto.
stato molto carino, esatto. Cioè, Lorro è impegnato a festeggiare quel giorno, facciamolo uscire il giorno dopo. Hanno fatto tra l'altro la stessa cosa con Love, Death and Robots, perché esce anche quello il 20 se non sbaglio.
È perché tutti vogliono
è sicuramente
celebrare...
colpa e merito di Lorro.
Esatto.
E un'altra cosa che mi manda via di testa è che i personaggi, a seconda di che animazione sono, hanno un frame rate diverso. Cioè tipo il tizio in claymation, siccome il claymation di solito
esatto.
è fatto con pochi frame al secondo, si vede chiaramente che ha meno frame degli altri. È bellissimo, sono in hypissimo.
Bellissimo.
Dettagli.
Wow, ok.
Ah, e c'è Peter Pan tipo alcolizzato e vecchio. Non lo so.
Quello fa ridere.
Cioè, ha la potenzialità di essere davvero un Roger Rabbit. Sarebbe fighissimo.
Sì, non sono certo di voler disturbare Roger Rabbit, perché anche se ovviamente i richiami estetici sono a quel film, Roger Rabbit ancora oggi nel 2022 è di un livello altissimo, a livello di scrittura, di umorismo, di tutto, quindi però sì, la speranza c'è.
E l'unica altra cosa che volevo dirvi oggi è che vi ricordate il videogioco? Non è l'unica altra cosa, però l'unica altra news di oggi.
Esatto, poi me ne vado.
Adesso lo deve essere purtroppo, la tua puntata esatto. finisce dopo questa cosa
no.
che stai per dire.
Spero che sia lunghissima.
Vabbè, allora allungo il più possibile. Vi ricordate?
No.
Vi ricordate il videogioco di cui vi ho parlato un po' di tempo fa, quello della lingua misteriosa che si chiamava Tunic?
Sì, certo che sì.
Sei andato avanti?
E praticamente sono andato avanti, ma non ho acceso il mio computer per fare i videogiochi.
Okay.
Come ho fatto ad andare avanti?
Beh, non lo so, diccelo, ti prego, perché non ho la risposta a questo enigma.
L'hai giocato sul computer di qualcun altro? Cioè adesso viene fuori una stronzata del genere.
Entrando in casa dalla finestra, tipo proprio lanciandosi esatto. attraverso la finestra.
Una cosa che non ti aspetti mai, ma proprio mai, è che un gioco esca sul Mac. E una cosa che non ti aspetti doppiamente è che un gioco esca su Mac con Apple Silicon. Ebbene, ho scoperto l'altro giorno che questo gioco è uscito ottimizzato per M1 o processori superiori, e io ho un computer con M1 e un computer con M1 Max, e l'ho installato e gira da Dio anche sul portatile. Ci ho giocato 2 ore in treno con il controller Bluetooth e mi è esploso il cervello, perché ho detto ah, perché non lo sapevo prima.
Wow, cos'era quella parola che hai detto prima di cui ignoro il significato, scusa?
Hai presente che un Intel fa il Core i7,
sì,
i5
sì.
e cose, o AMD fa tipo i Ryzen eccetera, Apple adesso ha iniziato a fare i suoi sostanzialmente,
okay.
che sono molto molto potenti, ma un'applicazione per girare bene deve essere scritta apposta per questi processori.
Esatto.
E non succede spesso.
Adesso ho capito un video di Linus Tech Tip che avevo visto.
Esatto.
E mentre lo guardavo dicevo non sto capendo assolutamente niente. Adesso ho una virgola di contesto in più. Ok, nice.
Wow, complimenti per aver fatto il circolo completo, perché è così che ho scoperto che Tunic era su M1.
Wow.
Guardando Windows di LTT, che ho detto aspetta un secondo, in che senso posso giocare Tunic sull'M1? Sono andato a controllare, cioè anche sul mio iMac con l'M1 semplice gira molto bene, proprio perché è ottimizzato. Quindi volevo dirvelo, se avete un Mac e sapete benissimo che non ci sono mai videogiochi per Mac, potete giocare a Tunic.
Cioè, io pensavo di non giocare a Tunic per questo motivo, ora mi hai dato una piattaforma su cui poterlo fare. Nice! Sì. Sono felice.
No, sì, poi tra l'altro effettivamente anche Nick ha il problema che non ha un altro computer su cui poter giocare. Nel senso,
povero Nick.
Pur Nick, un Prey nei grissini, un Nick che può giocare le cose, non lo so. Allora, domanda, alzo la mano. Avete delle news, avete delle cose che volete dire? Ci tenete a condividere qualcosa con noi e con il pubblico? Ah, ok, allora vai.
Io voglio assolutamente parlare al nostro pubblico, tête à tête. Adesso ci sediamo e ci ascoltiamo vicendevolmente, perché questo che sto per dire è importante. Ah. Vorrei che voi sapeste che ci sono stati dei brogli a Il Pod, la prima edizione del Festival del Podcast Italiano, perché è impossibile che Power Pizza non abbia vinto, nonostante non l'avessimo candidato in nessuna categoria.
Non partecipavamo neanche in quanto Power Pizza. Però grazie a Storytel che ci ha candidati come The Game.
Grazie Storytel.
Che purtroppo è stato letto come The Game e non The Gantre. Gli avremmo dovuto dare una nota prima e effettivamente non ci abbiamo pensato. L'anno prossimo ovviamente ci candideremo come Power Pizza in tutte le categorie,
esatto.
E vinceremo probabilmente comunque zero premi. Quindi tenete in caldo i click. Ho rubato questa frase a Sio che la voleva dire, ma l'ho detta io così non la può dire lui.
Va bene, ho detto un sacco di cose sotto un nick lo stesso. Era l'ultima cosa che dicevo oggi, quindi.
Comunque con un anno di anticipo io giuro che andrò a vedermi tutte le 20 categorie che sono state premiate quest'anno. Comunque, aperta parentesi, è stata una bellissima cerimonia di presentazione. Abbiamo scoperto Nipe, che è la nuova persona della vita.
Sì,
e cioè nel senso, dai, che bello che anche in Italia si sta iniziando a celebrare il podcast in un determinato modo. Però quello che volevo dire erano, su 20 categorie andrò a studiarmele, farò in modo che ci sia almeno una puntata di Power Pizza che parli di quella cosa per poter effettivamente...
Ma non funzionano così questi premi.
No, ha un
sono
punto,
certo
Nick.
Di sì.
Io supporto Nick in questa idea. Faremo una puntata di informazione, una puntata di storia, una puntata di qualcos'altro, così ci possiamo candidare in tutte le categorie.
Esatto, ehi, tutte.
Noi, cioè... storia dei videogiochi ne parliamo spesso, informazione sulle news dei film, basta.
Benessere, facciamo bene alle persone, ce lo scrivono di continuo, check.
E ignoriamo ovviamente quelli che ci scrivono, smettetela di fare Power Pizza, mi fa stare malissimo. Facciamo cherry picking selvaggio solo di persone che si complimentano con noi.
Divulgazione, sia di cose estremamente ricercate che di cose completamente a caso e probabilmente sbagliate, check.
E soprattutto Francesco Costa e Kashmir Podcast, se ci state ascoltando, spediteci almeno uno dei vostri molti trofei per piacere, grazie.
Esatto, ne avete 7.
Vabbè, comunque l'anno prossimo candideremo Power Pizza, perché quest'anno non siamo stati lungimiranti e non l'abbiamo fatto, ma soprattutto è colpa vostra che non ci avete detto di non che non ci avete detto di candidarlo.
Era comunque la prima edizione, quindi insomma si può non conoscere bene la prima edizione. L'anno prossimo arriveremo preparatissimi, in realtà poi sbaglieremo e candideremo Power Pizza tipo al giardino più fiorito, tipo roba del genere, e vinceremo in qualche maniera, tra l'altro non si capirà com'è successo. Al giardino più fiorito va a Power Pizza e noi confusissimi che ci sbaviamo addosso, che è quello che facciamo di solito. Allora, io ho una cosa di cui ci tengo un sacco di parlarvi, questa frase non era in italiano, nella puntata odierna. Nella puntata odierna ci tengo molto a parlarvi di una cosa, ma proprio perché ci tengo così tanto non voglio essere io ad aprire gli argomentoni della puntata.
Volete che iniziamo? Allora apro io.
Ok, con Nick, volevo stavo per dire.
Sì, esatto. Stavate già dicendo la stessa cosa e non lo sapevate ancora. Wow, quanto siete in sintonia.
In sintonia, stavo per dirlo io.
Passare un giorno insieme ci fa benissimo e malissimo allo stesso tempo. Comunque, vi racconto di un gioco. Un gioco per la Switch, che non gira su Apple Silicon o sul computer dei videogiochi, ma un gioco del 2019 che si chiama Children of Morta. Che non ha nulla a che vedere con la parola morta in italiano, è semplicemente che la montagna intorno alla quale si sviluppa la trama del gioco si chiama Mount Morta. Comunque, come dicevo, è un gioco uscito nel 2019 dove si vedono le vicende della famiglia dei Bergson, che hanno una villa gigantesca in mezzo a questa foresta magica vicino al Mount Morta, e che a un certo punto iniziano a vedere, come nella migliore tradizione dei videogiochi fantasy, la corruzione sotto forma di colore viola, tipo che,
no,
che passa
viola,
per terra.
Classic corruzione.
È proprio come Monster Hunter.
E in Tunic. Anche in Tunic è viola la corruzione.
Anche il Papa. No, vabbè, comunque.
No, aspetta, spiegami questa cosa che hai appena detto.
Te la spiego io, salvando Nick. A volte mettono dei buffi vestiti viola i preti.
Esatto.
Ah, ok, sai che non
grazie.
Sono così sul pezzo.
Vabbè, comunque, a Mount Morta arriva la corruzione e la famiglia dei Bergson, soprattutto nella figura della la matriarca, ossia la vecchietta, la grandma della famiglia, fa della magia e praticamente scende sotto casa e ci sono tre portali che portano a tre mondi in cui bisogna liberare tre divinità per ristabilire l'ordine. Nulla di particolare, se non fosse che il gioco si sviluppa a livello di struttura come un Diablo-like. Mm-hmm. Quindi un hack and slash con la visuale isometrica, dove per ogni dungeon giochi esattamente con la struttura di Diablo. Hai delle missioni, devi andare in giro, devi ammazzare un sacco di tipo di ondate di mob ridicoli e che continuano a essere uguali a se stessi.
Quindi diciamo che per adesso è un gioco da Nick al 75% più o meno.
Ci arriviamo. Comunque, i dungeon sono proceduralmente generati, quindi scambiano un pochino tutte le volte.
80%.
Esatto.
La percentuale si sta avvicinando al momento critico.
È tutto in pixel art e quindi 90% almeno sicuro. Però questa volta, a differenza dei giochi che gioco di solito, c'è un importantissimo focus sulla narrazione. Perché, ad esempio, innanzitutto c'è una voce narrante tutto il tempo che ti racconta la storia.
Wow.
E la storia ti viene portata, tra l'altro, scusate, la voce narrante classica che uno si aspetta nel videogioco fantasy: "The Bergsons realized that Anaidina, the deity, was not as merciful as they once thought." Tutto così tutto il tempo. Ah. Che a me piace tantissimo, mi ricorda molto Bastion. Mm-hmm. Con un pochino meno di talento nel voice recording, però comunque. E la cosa molto bella è che la storia viene raccontata tutte le volte che ritorni da uno dei dungeon.
Ok.
Quindi tu scegli uno dei 9 personaggi della famiglia che man mano sblocchi, ognuno ha delle abilità diverse.
Oh,
e
nice.
Cioè, scegli, cioè, il tizio con il martellone che fa un sacco di danni fisici, c'è cioè la tizia con l'arco che ad esempio kaita i nemici.
Ma quindi tipo è uno di quei giochi in cui a seconda del personaggio con cui giochi l'esperienza di gioco cambia molto?
Cambia completamente.
Ok, questa è una cosa che apprezzo sempre molto. Okay.
Esatto, lo stile di gioco cambia tantissimo e tu utilizzi le varie persone di questa famiglia, tra l'altro, che vengono sbloccate, cioè mm-hmm. i personaggi giocabili vengono sbloccati man mano che la storia va avanti.
Okay.
Quindi hai anche bisogno di fallire o riuscire nei
reale.
Dungeon per poter ritornare alla casa dove si sblocca un nuovo pezzo di storia che ti viene narrato. Quindi anche il perdere non mm-hmm. è una cosa necessariamente negativa le prime volte, perché i primi dungeon sono molto difficili in base al livello con cui inizi il gioco, cioè poco, e serve continuare a morire e ritornare proprio per portare avanti la storia del gioco e tra l'altro fartici anche appassionare un po', perché poi i personaggi ti ci affezioni.
Ho due domande, ovvero il fatto che ogni volta ti ripeta la storia non diventa tedioso dopo un po'?
No, mai.
Bene, questo è positivo.
Ma non ti ripete la stessa storia?
No, va avanti nella storia. Tu ritorni da un dungeon e dici tipo: "Ah, in realtà questo personaggio aveva deciso di fare questa cosa in segreto e voleva regalarla alla sua famiglia. Una notte ha fatto questo, eccetera, e il giorno dopo regala al nipote queste daghe." E da lì ti si sblocca il nipote come rogue che puoi utilizzare come personaggio principale al posto di solo il padre, per esempio. Cose di questo tipo.
Il che mi porta alla mia seconda domanda. Il fatto che ci siano un cast vari di personaggi vuol dire che ci sono personaggi con armi ranged e personaggi con armi melee?
Yes.
Ding ding ding.
100%.
Esatto. Punto critico raggiunto. Termometro che esplode. C'è cioè un termometro per misurare giochi Nick.
Ci sono tre cose incredibilmente pregevoli. La prima, come ho detto, è la voce narrante che ti porta avanti nella storia ogni volta che ritorni nella casa. E devo dire che questa è una cosa che mi ha preso tantissimo. Anche la storia in sé è carina, cioè non è nulla di innovativo, mai sentito, eccetera, però è comunque fatta bene. E questo escamotage narrativo della voce e di come ti ci porta, eccetera, e anche far vedere dei piccoli momenti di vita quotidiana. Non sempre la storia che viene narrata serve soltanto a progredire, a volte ti fa soltanto appassionare un pochino ai personaggi. È fatto molto bene. La seconda cosa pregevole è il fatto che la casa a cui tu ritorni tutte le volte che tu sia riuscito a superare un dungeon o che tu abbia perso, funge da menu.
Ah, ok.
Nel senso che ogni stanza ha delle, ad esempio c'è l'armeria dove lo zio fa le cose. Sì, se tu clicchi l'armeria e vai nell'armeria, ovviamente hai tipo gli upgrade delle armi, delle armature, delle cose simili. Mm-hmm. Se vai nella stanza della nonna, per esempio, che invece è una strega e che studia le magie,
puoi mangiare
le magie.
Medicine della nonna.
Esatto.
Ti no, fa cioè... una parmigiana di melanzane, te la devi mangiare nice. Ogni volta. Best gioco.
È una piccolezza, ma è molto carina. In utilizzare la casa come menu in modo che abbia senso anche a livello proprio di gameplay.
Ma una cosa tipo alla Hades, per capirci, cioè nel senso hai un hub centrale dove insomma cioè ci sono le varie funzioni del gioco in forma di stanze o zone di personaggi diversi.
Sì, 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 solo che okay. non è che muovi il personaggio, semplicemente passi tra una stanza e l'altra
okay.
e funge come appunto un menu, come uno skill tree.
Okay. Comunque... l'abbiamo vista in un sacco di giochi questa cosa, quindi Children of Morta per me si prende meno 3 fette di pizza per la mancanza di originalità.
Stai zitto, fammi andare avanti.
Che schifo le cose non originali.
Mamma mia. Comunque, terza cosa pregevole è che c'è il co-op locale.
Ah, che bello il co-op locale.
Nel senso che si può giocare in due.
Bello, come in Super Cane Magic Zero.
Oh no, dovrò tagliare allora, questa frase.
No, però, cioè, io l'ho messo nel nostro gioco proprio perché è fighissimo il co-op locale sì, sullo stesso sì. schermo. Mi piace tantissimo.
Molto bello.
Lo fanno così poco ormai, esatto. Maledizione.
Infatti è una cosa che sono molto felice che una sera sia venuto a fermarsi a dormire qui da noi mio nipote. Il giorno dopo non avevamo una fava da fare, ci siamo messi a giocare, siamo andati avanti a livellare tantissimi personaggi, perché effettivamente puoi finalmente giocare con un ranged, uno melee, uno fa da tank, l'altro tira le magie. Ha completamente senso ed è sviluppato per il co-op, quindi è una modalità che funziona molto bene e mi è piaciuta tantissimo questa cosa.
Nipote di Nick, se stai ascoltando le mie parole, la prossima volta che ti fermi a dormire da Nick, metti del mega lassativo nel cibo e poi mandami delle foto che ti pagherò il tuo
perché
compenso.
Magari dobbiamo registrare il giorno dopo, è un problema.
Ma esatto.
Nipote di Nick, non fare questa cosa se dobbiamo registrare il giorno dopo, per piacere.
Chiedigli prima.
Grazie.
Comunque, all in all, l'ho finito, ha una storia abbastanza veloce, devo dire che tipo in 10 ore all'incirca si finisce tutto del gioco. C'è un DLC con cui arriva già sulla Switch, che però in realtà sono soltanto tipo non delle boss rush ma delle dungeon rush in cui semplicemente vai avanti a fare tutti i dungeon,
quindi solo un po' un remixino.
Sì, esatto, vai a fare tutti i dungeon di fila, cosa che invece nel gioco principale non puoi mai fare, perché ogni dungeon è diviso in 3 zone, ma tu ritorni sempre alla casa alla fine di ognuna di queste zone, quindi serve fondamentalmente a fare in modo di poter dare l'esperienza di overskillare i personaggi. Se tu li leghi tutti dungeon insieme puoi andare avanti a prendere dei bonus all'infinito. Detto ciò, è super scontato, almeno quando l'ho comprato io era super scontato sulla Switch, costava tipo 7,99€, ho detto sì, perfetto, e quindi si becca 8 fette di pizza.
Oh, wow.
Ed è una pizza marinara con sopra delle verdure, non quelle di Giuliano di prima, ma delle verdure buone tipo le patate, le melanzane eccetera, solo che nel momento in cui inizi a mangiarla arrivano tutte queste cose viola da sotto la pizza e iniziano a prendere, tu dici tipo ok, è ora di chiamare la mia famiglia e sconfiggere a questo punto il pizzaiolo, immagino.
Vabbè, sì, tu l'hai giocato su Switch, comunque beh, se vi dovesse interessare, cioè sappiate che io sono anni che lo vedo scontato tipo ovunque, magari non avete una Switch, lo potete giocare da qualsiasi altra parte e ogni 2x3 lo trovo scontato da qualche parte, quindi ecco, niente, tenete gli occhi aperti, vi dovesse interessare.
Se come a me vi manca ogni tanto la modalità di gioco dei Diablo-like, questo è un ottimo palliativo nell'attesa che esca qualcosa di bello, un nuovo Diablo che non faccia schifo o cose di questo tipo, perché sfrutta bene quelle caratteristiche.
Nice, come diciamo in Italia.
Ma Nick, ti piacciono i videogiochi dei cellulari? Sta per uscire tipo Diablo sui cellulari, non vedi l'ora di giocarlo?
Lascia perdere, che schifo, deve fare mamma mia il fastidio. No, più che altro Diablo 4 stiamo aspettando, che però,
con calma.
Non so, dal trailer che avevano fatto vedere, dicendo tipo guardate sembra una merda e quindi ok.
Comunque sai chi altro è morta oltre ai Children of? la persona all'inizio del romanzo di cui volevo parlarvi oggi. Cioè proprio si apre su una persona morta.
Oh no, io basavo tutta la mia puntata sul fatto che tu non avessi nulla da dire, quindi ho detto beh, quando avrà finito Nick avrò abbastanza tempo per dirvi la cosa che volevo dirvi. Non avevo considerato che anche tu potessi voler dire delle cose, dannazione.
Beh, se vuoi non le dico, ma puoi dire tu delle cose.
No, in realtà voglio ascoltare la tua voce e soprattutto la mia cosa può andare a fine dell'episodio. Diciamo che ho visto una certa serie che ci stanno chiedendo tantissimo ed era per quello che mi premeva parlarne, ma ti prego, sono tutto orecchi.
Io invece ho letto How High We Go in the Dark, il libro di debutto di Sequoia Nagamatsu, che è il nome migliore che abbia mai sentito.
Ma infatti, che nome fighissimo!
Mi ricordo quel nome!
Sequoia
Nagamatsu, cioè bellissimo. È scrittore di short stories, per qualche motivo, non so perché, il suo primo romanzo era hypatissimo, tutti dicevano, ah, non vedrò l'ora che esca, boh, non so perché. Comunque a me piaceva moltissimo la sequenza di parole del titolo e la copertina dell'edizione UK. Mi sono comprato l'edizione Kindle e questo libro per ora è disponibile solo in inglese. Di che cosa parla? È un mondo nel quale c'è il cambiamento climatico, scioglie dei ghiacci, fa ritrovare il corpo di una persona morta decine di migliaia di anni fa. Questa persona ha un virus antico, inizia a diffondersi e c'è una pandemia mondiale.
È come il Covid ma peggio, credo, tipo.
Esatto, come Covid ma più antico, è il Covid originale questo qua. Sì. Non è il Covid-19, è il Covid-1.
Allora, a parte che non sai la scienza, perché noi sappiamo benissimo che il Covid era dei giganti che facevano le statue con il marmo liquido e quindi è antichissimo. Sì, o vai avanti, ti prego, interrompimi.
Questo romanzo è stato iniziato comunque prima della pandemia attuale, quindi wow per lo zeitgeist non volontario. Parte da lì, comunque, dalla pandemia, ma va da tutt'altra parte. All'inizio ogni capitolo è raccontato attraverso un personaggio completamente diverso. Cioè, tipo, se nel primo capitolo abbiamo il padre di questa ricercatrice che è la prima che muore di questa roba, nel secondo capitolo abbiamo invece un dipendente di un parco di divertimenti dove si vanno a mandare i bambini terminali di questa malattia nuova. Quando non si sa che non c'è più niente da fare. Cioè, tocca delle vette di oscurità molto profonde questo libro. C'è molto lutto, c'è molto dolore. Attraversa anche tutto quello che fanno gli umani quando hanno a che fare con il lutto e come nonostante tutto chi rimane vada avanti in qualche modo. E tra un capitolo e l'altro c'è un salto temporale in avanti. Dopo un po' che leggi questo romanzo, però inizi a capire che non è un romanzo, cioè è un racconto corale, perché tu vai avanti e dici ok, ma sono passati 7 capitoli, cioè non ritornano mai gli stessi personaggi, ok, è una raccolta di racconti, ognuno indipendente, che però vivono nello stesso mondo, nello stesso tempo, ognuno racconta un pezzo di vita di una persona diversa.
Ok,
mi piace.
Sì. Ovviamente, essendo all'interno dello stesso libro, ci sono rimandi tra un capitolo e l'altro, cioè vengono per esempio spesso fatti dei nomi che riconosci dai capitoli precedenti, scopri come queste storie sono legate tra di loro.
Nomi tipo Gianni?
Gianni, per esempio, ogni capitolo si apre su Gianni, punto esclamativo.
Ogni personaggio si chiama Gianni, ed è per quello che c'è esatto. Un richiamo continuo, ed è un casino capire quello che sta succedendo tra l'altro.
Sì, cioè ha un sacco di idee decisamente potenti, a partire da Gianni, i personaggi che racconta sono molto umani, molto verosimili, cioè vuol dire semplicemente che sono scritti bene, perché cioè quando un personaggio ti sembra coerente con se stesso
è bello,
vuol dire solo che è scritto bene. E forse sono scritti bene anche perché tutti i personaggi non sono Gianni ma sono nippo-americani come lo scrittore stesso.
Ah, okay.
Come dice sempre Stephen King, scrivi ciò che conosci, è un ottimo modo di scrivere bene.
Esatto, Stephen King è quello che dice scrivi ciò che conosci e poi parla tipo di divinità lovecraftiane tipo, esatto, e piani di esistenza tipo completamente deliranti.
Sì, ma il protagonista di solito è uno scrittore.
Esatto, uno scrittore alcolico, è vero. Kudos a Stephen King per questa frase che ritorna.
E comunque Stephen King, cioè, può dare dei consigli che valgono per tutti gli altri a parte se stesso, perché è Stephen King.
Se lo può permettere, cosa puoi dire a quell'uomo? Gli darei
niente,
gli abbraccini.
Niente, al massimo gli puoi dire hai troppa faccia, ma that's it. Comunque, sicuramente la cosa da sapere, se volete leggere questo libro, è che non dovete aver avuto dei lutti recenti o lutti, God forbid, di persone giovani. Cioè non è il libro per voi, perché ne parla tanto e approfondisce tanto questo tipo di cose. Inoltre, di solito non mi piacciono tanto le raccolte di racconti. Incredibilmente però, racconto corale di 14 racconti alla fine sto libro riesci a percepire che è un'unica storia, di un'unica umanità che racconta questo momento, ovviamente, che li ha messi alla dura prova, pieno di dolore, ma anche di tanta empatia. Cioè, i primi capitoli sono bellissimi. Nella storia, in totale, avendolo finalmente finito di leggere, ci sono un paio di idee che lo portano un po' troppo fuori da ciò che credevi stesse raccontando. Cioè, okay, a un certo punto esagera e dici, vabbè, ok, ti sembrano quasi scollegate dal resto del racconto, anche se non lo sono, ovviamente. Ma nonostante queste divagazioni, il risultato finale è solido e resta. La sua prosa lucidissima. In inglese ci sono vari termini che ho dovuto ricercare perché è forbito, ma non troppo. Cioè, con il mio ottimo livello di inglese, grazie Cambly, non è sponsorizzata questa puntata. Quando vedo comunque un libro in inglese, di solito che ha un inglese troppo difficile, mi viene fatica a pensare di leggerlo. Mentre questo, dopo due pagine, dici, cioè, se avete un buon livello di inglese si fa leggere molto bene. Se no, aspettate l'inevitabile edizione italiana. Vista la quantità di rumore che sta facendo a casa sua, è molto, cioè, probabile che a un certo punto esca tradotto.
Ho sentito solo Nick che faceva una risatina, adesso sono curioso di sapere che cosa lo stava divertendo.
Sì, anch'io.
No, era il collegamento fra tipo l'inevitabile versione italiana, visto la quantità di rumore che sta facendo a casa sua, mi sono immaginato Sequoia che batte sulle mura di casa, fin tanto che tipo l'editoria italiana non dice, ok, fatelo smettere, qualcuno gli faccia una versione in italiano, oppure moriremo tutti.
Ero certo che fosse qualcosa di completamente stupido, volevo accertarmene, grazie.
Ultima cosa, c'è un capitolo con un maiale che vi farà piangere tantissimo.
Oh, wow.
Si chiama anche lui Gianni?
No. Io gli do 8 fette di pizza bianca con i friarielli e l'olio piccante. Semplice e buona.
Buona.
Però è molto piccante. Cioè, solo se vi piacciono le pizze piccanti.
Io credo che, perché sono pigro, aspetterò la versione italiana. Ultimamente mi è capitato di voler leggere delle cose in inglese, cosa che, cioè, faccio praticamente il 99%, perché tutto ciò che fruisco è in inglese.
L'internet è inglese.
Esatto, l'internet è in inglese. E di solito penso sempre a, voglio leggere la cosa in lingua originale. Mi è tornata una cosa che non avevo da un sacco di anni, di dire, ma caspita, fanno gli adattamenti dei libri, leggiamo le cose in italiano. E ho un po' riscoperto il piacere di leggere le cose che, ok, sai che non è la versione originale, quindi, come sappiamo, nella traduzione c'è sempre del residuo, però è anche una comodità e comunque anche una cosa positiva, perché il vocabolario si arricchisce anche in italiano leggendo le cose.
Esatto.
E quindi ho un po' riscoperto quell'aspetto.
Non ci sono prove di questa cosa.
Ma ci sono molte prove di quella cosa. Noi possiamo ignorarle, ovviamente. Allora, ci avete veramente scritto fino allo sfinimento di guardare Her Flag Means Death.
Vero.
Eccomi qua. Ciao, sono Lorro.
Ah, l'hai visto?
Ho iniziato a vederlo. Allora, finalmente. Ho visto le prime 3 puntate. Infatti, è in pizioni oggi, perché non è che ne posso parlare. Sono tipo 10 puntate, credo.
Sì, circa. O 10 o 100.
Da uno di questi due numeri. Io ho visto solo le prime 3. Scusate, il beep viene da voi o dal mio cervello?
Da me, scusate.
Di nuovo Sio che ha troppa anidride carbonica intorno a sé.
Fuori dalla finestra, fortissimo.
Ah, ma è fuori dalla finestra? Era solo che mi chiedevo cosa stesse succedendo. Ecco, io ho visto le prime 3 puntate. Due cose da dire prima di parlare della serie, di dare le mie impizioni più che altro. Intanto Taika Waititi. Sento sempre collegare questa serie a Taika Waititi. Lui c'è, dirige anche alcuni episodi ed è executive producer, ma la serie non è di Taika Waititi e, se chiedete a me, si vede un sacchissimo.
Quindi è di Taika Waititi?
sì, è di Taika Waititi, chiaramente sì.
Bene, me lo scrivo nelle cose che so essere certe.
Maledizione. La seconda cosa, che in realtà sono due cose insieme, è che sto vedendo tantissimo amore per questa serie per due ragioni tendenzialmente. La prima è la rappresentazione. Cioè, banalmente, sto vedendo centinaia di titoli del tipo i pirati gay, la rappresentazione nel mondo dei pirati, cioè cose di questo tipo. Quindi un discorso di rappresentazione e il fatto dell'essere divertente. Cioè, ne sto sentendo parlare come di una serie non divertente, iper divertente, addirittura brillante.
Wow.
Il che ovviamente mi ha fatto arrivare con delle discrete aspettative, perché comunque, ok, non è di Taika Waititi, ma lui è involved in qualche misura anche da un punto di vista creativo, e quindi ero genuinamente curioso. Wow, che noia, ragazzi.
Oh!
Aspetta, ti fermo subito. Sì. Perché l'unica cosa che ho letto ovunque è che dicono tutti che le prime puntate sembrano portare in una direzione. C'è un momento in cui c'è uno switch, tipo a metà,
l'ho
in cui poi
anch'io
cambia completamente. Solo per dirti, hang on in there, Lor.
Infatti, assolutamente. Infatti, le mie impizioni, allora sarò sincero, dopo aver visto 3 puntate, l'avrei droppata volentieri perché mi ha annoiato molto. 3 puntate vuol dire che ne ho viste 1 ora e mezza complessiva. Non avrei voglia di vedere una quarta puntata, ma rimane che ne sto sentendo parlare molto molto bene, che ho sentito anch'io questa cosa che a un certo punto ingrana la marcia, c'è uno switch, non lo so, lo vedrò, e quindi mi farò coraggio e prometto di vedermi almeno tutta questa prima stagione, a prescindere dal fatto che poi possa piacermi o meno. Dato che però sto appunto facendo delle impizioni, questi primi 3 episodi sono di una noia mortale. Allora, dal punto di vista della rappresentazione l'ho trovato, cioè, onestamente banale e nulla di nuovo. Magari ci saranno degli elementi in più andando avanti. Letteralmente sono le prime 3 puntate di 10, quindi tutto può essere. In più, sai, rappresentazione tocca sensibilità diverse, ok? E occhio, sottolineo sensibilità, non discorso di orientamento sessuale. Perché un discorso che detesto è: se non ti piace la determinata cosa è perché non sei le persone rappresentate da questa cosa. No, lo trovo un discorso tossico perché appiattisce la cosa. Sembra dire, tipo, vi utilizzo un vecchio film Marvel per dire questa cosa. Vi ricordate con Black Panther? Sembrava del tipo, se non ti piace questa cosa è perché non puoi capire l'aspetto di rappresentazione di questo film. No, quel film era una scoreggia. E dire, se non ti piace questo film per questa cosa, sembra dire tutte le persone invece di un determinato razza, orientamento, devono automaticamente amare questo film. Quindi di base è un discorso in cui non credo, ok? Ditemi se non sono chiaro nei miei vaneggiamenti.
Mi sembra chiaro.
Chiarissimo, no, e poi sono d'accordissimo.
Perfetto, però appunto capisco anche che A, ci possa essere più ciccia andando avanti, e B, si parla comunque di sensibilità diverse, ci può stare. La cosa che non ci può stare in questi primi 3 episodi è l'aspetto umoristico. L'ho trovato dolorosamente non divertente.
Oh.
Cioè, in 3 episodi non ho, non so, sghignazzato neanche una volta. Mi sono annoiato a morte.
Che improbabile. Cioè, ci sono Taika Waititi e Rice Derby nelle stesse scene. Cioè, cosa?
Onore del vero, Taika Waititi in questi primi 3 episodi, che poi, ripeto, è comunque un attore, quindi per l'amor del cielo, non è lui, ok, che scrive tutta la cosa. Boh, c'è solo marginalmente, tant'è vero che alla fine del 3° episodio che stavo vedendo c'è praticamente lui che compare davvero per la prima volta, prima sera intravisto, quindi magari da adesso in poi ci sarà di più. Il discorso è che l'umorismo fino a qua è sempre super prevedibile, è già visto, è loffio, è poco fantasioso. E mi ha stupito perché appunto non ne sto sentendo parlare solo come di una serie divertente, ma di una serie intelligente, brillante. Ora, può piacere o non piacere, ma questi primi 3 episodi non venitemi a dire che sono intelligenti o profondi, perché non lo sono. Cioè, se questo è il vostro standard per umorismo intelligente, cioè, forse i vostri standard sono molto più bassi di quello che pensate.
Parole durissime, Lorro.
Quindi sei omofobo.
Sì, quindi sono omofobo, esattamente. No, più che altro anche perché se dal punto di vista della storia e di tutta un'altra serie di cose, andando avanti, confido che ci possa essere qualcosa di più che mi tiri dentro, qualcosa che da questi primi 3 episodi è stato completamente assente per me. Dal punto di vista dell'umorismo sono genuinamente preoccupato, perché ora, se fosse anche che dal 4° episodio diventa iper divertente, a parte che non credo, mi stupirebbe molto, ma poi non credo che avrebbe senso fare volutamente i primi 3 episodi scarichi e poi farlo diventare una cosa brillante di umorismo. Quindi purtroppo mi aspetto un po' che a livello di divertimento il livello rimanga quello, ma boh, lo vedrò. La cosa che un po' mi spiace è che cercando online, perché quando guardi una cosa non ti piace, ma tutti ti stanno dicendo che è un capolavoro, cioè, non so voi, io mi faccio delle domande, ti senti un po' un alieno, dici, scusami, ma magari non sto capendo qualcosa dello show, ok?
Certo.
Sono andato a cercare quindi tipo recensioni sia degli utenti che di giornali. Una cosa in cui sono incappato il 90% delle volte, tranquillamente, è che i commenti positivi che vedevo fare alla serie non erano in realtà commenti positivi sulla serie. Era sulla premessa, sull'idea, cioè del tipo, appunto, io prima lo dicevo scherzando, ma non è neanche uno scherzo, perché letteralmente sono i titoli che si trovano. La serie sui pirati gay. Bello perché c'è rappresentazione. Fine. Ora, la rappresentazione non può essere una stampella per una mancanza di sostanza.
E non stiamo, cioè, allora, io non penso che tu stia dicendo
voglio meno rappresentazione.
No, no, esatto. Voglio esplicitare il fatto che comunque la rappresentazione è sempre una cosa
è
positiva,
necessaria,
ma non sufficiente, come al solito.
Non può essere il fulcro di una cosa.
Utilizziamo di nuovo Black Panther. Se tu mi fai un film con una parte nera molto forte, anche a livello di cast, ma poi il film è una fetecchia, io non sto dicendo che non bisogna più fare i film con un cast tutto nero. Ti sto dicendo che bisogna continuare a farli, ma se quel film è una fetecchia, bisogna dire quel film è una fetecchia. Ora, io se voglio cercare delle recensioni di una serie, voglio sentir parlare della scrittura, della regia, del cast. Non voglio solo sentir parlare di qual è la premessa, l'idea, la cosa più vendibile. Mm-hmm. Non so se mi sto spiegando.
No, certo, certo. Nel senso, è un peccato anche perché, come al solito, fai un disservizio alla causa giusta, magari, della rappresentazione, non parlando della qualità delle cose e accettandole acriticamente, no?
Sì.
E lo dico non avendo visto assolutamente nulla, non ho ancora visto niente.
No, certo, ma questo è un discorso più in generale. Ripeto, poi può essere che andando avanti, invece, cioè, ci sia qualcosa che veramente mi fa nascere l'interesse. Oltre a non averla trovata divertente, non mi è neanche interessato. Cioè, io vi giuro, alla fine di 3 puntate c'è Taika Waititi che è appena comparso per un futuro di cui al momento non mi frega niente, pieno di personaggi di cui non mi frega assolutamente niente. Mm. E tra l'altro l'umorismo si basa tantissimo sul fatto di prendere elementi moderni che dovrebbero fare da contrasto con l'era della pirateria. Cioè, la serie è ambientata nel 1717, mi sembra che è proprio l'era d'oro della pirateria, ok? Quindi un'era di bucanieri selvaggi e agguerriti, e qua invece è tutto molto moderno, sembra quasi una serie umoristica sul posto di lavoro, perché appunto il protagonista è Steve Bonnet, che è questo pirata gentiluomo che non vuole la violenza per tutta una serie di motivi della sua storia, e c'è questo contrasto di elementi molto più moderni e progressisti che dovrebbero cozzare con questo setting, sai, più violente e tutto quanto. Vi giuro che non funziona, per me perlomeno non funziona. Monkey Island faceva la stessa identica cosa 32 anni fa, infinitamente meglio.
Vabbè, ok.
E Monkey okay. Island, per l'amor del cielo, sapete che io lo ritengo un capolavoro, ma cioè è un piccolo comunque videogioco. Nel senso, quello che dico è che questa serie non fa niente di mai visto o completamente originale, e in più lo fa in una maniera debole. Un altro paragone che mi veniva da fare è con What We Do in the Shadows, che quello sì, veramente, di Waititi.
Quella fa straridere.
Esatto.
Stiamo parlando del film.
No, 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 io parlo della serie.
Sì, ma entrambi, entrambi. Perché in quel caso funzionava perché i personaggi erano degli idioti, ma si prendevano sul serio, ma erano degli idioti. E sì, i risultati che ottenevano risultavano grotteschi e stupidi, visti da noi da fuori, no, con un minimo di obiettività. E funzionava la cosa. Qua invece i personaggi sembrano quasi in on the joke. Cioè, se solo Steve Bonnet fosse questo tizio fuori dal contesto in cui è calato, magari funzionerebbe. Nel momento in cui anche tutta la ciurma, fondamentalmente, anche se dovrebbero essere dei bucanieri assetati di sangue, sono in realtà sulla sua stessa lunghezza d'onda, il risultato è che se dovrebbero essere degli idioti simpatici, mi risultano solo degli idioti fastidiosi. Io ho detestato tutti i personaggi per queste prime 3 puntate. Vedrò se andando avanti cambierà qualcosa.
Io di John Cleese so 2 cose. E cioè, che uno è che era seduto fuori fuoco in I Think You Should Leave in una puntata. e l'altra è che questa settimana ho imparato una sua frase che mi sono assolutamente appuntato nel cervello. E cioè, l'unica cosa più divertente di qualcuno che fa una cosa stupida è qualcuno che guarda qualcuno fare una cosa stupida. E What We Do in the Shadows funziona anche e soprattutto perché c'è Guillermo, che è l'unico che non è magari super stupido come i vampiri, sì, che li guarda e fa riderissimo. Cioè,
servirebbe un tizio che li guarda.
No, ti dico, veramente, l'umorismo io mi rendo conto che sia soggettivo, cioè lungi da me dire Lorro dice che questa cosa non è divertente, quindi non è divertente. No, io non l'ho trovata divertente, però se devo analizzare l'umorismo, cosa che cerco di fare, perché sennò guardare le cose senza spaccare il capello in 4 non ci fa mai crescere. A me piace riflettere sul perché, il per come una cosa mi piaccia o non mi piaccia. E in questo caso l'ho trovato proprio loffio a livello di scrittura, sia per quanto riguarda l'umorismo che sia anche per quanto riguarda le parti di storia. Tra l'altro, a livello di regia, ci sono degli attori che ci provano tantissimo. Letteralmente Rhys Derby, che è quello che fa il protagonista, Steve Bonnet, cioè ci crede tantissimo, è proprio overacting costante. per qualche ragione cade piatto anche lui. Cioè, mi dà l'idea che sia più un problema di regia, in alcuni casi, che non tanto di cast. Non c'è mai quel momento, sai, anche forzato volutamente, awkward, stupido, che magari in What We Do in the Shadow mi faceva ridere, qua non c'è stato in una singola occasione.
Urca.
Non so, il mio parere come impizione dopo i primi tre episodi è l'ho arrabbiato.
Oh, si è sentito?
Solo come voto, non sono ovviamente arrabbiato, però...
Queste sono le uniche tre possibilità.
Sì, non sono né nictrale né soddisfatto, quindi per esclusione sono l'ho arrabbiato, ma ho il cuore aperto a quello che mi può riservare il resto della serie. L'unica cosa che un po' mi delude, ripeto, è il fatto che dire mi piace ci sta, perché i gusti sono diversi da persona a persona. Venirne a leggere solo come di qualcosa di intelligentissimo, brillante, mi fa pensare che la gente abbia veramente degli standard pressoché inesistenti. A meno che dopo non abbia un glow up incredibile, non ditemi che sia intelligente. I primi tre episodi perlomeno non lo sono.
E questo non toglie che magari alcune persone possano essere super entusiaste perché magari si vedono rappresentate.
Per mille ragioni diverse validissime.
No, no, certo, certo, sì.
Però sono due discorsi diversi, come spesso cerchiamo di
fare. Sono due discorsi
di
molto diversi e comunque, ripeto, anche la rappresentazione, regà, banale e scontata. Non voglio dire macchiettistico o altro, ma banale e scontata sì. Cioè, nel senso, ci sono mille altre serie che hanno al loro interno comunque del discorso di rappresentazione fatta in maniera molto migliore. Poi, andando avanti, vi saprò dire onestamente. L'impatto è stato molto negativo e mi è dispiaciuto molto perché avevo delle grandi aspettative per questa cosa, motivo per cui, insomma, vi dirò prossimamente quando recupero tutto il resto. Sono lieto di avere concluso la puntata rovinando tipo le vibe positive che c'erano oggi.
Già, quelle della morte che avevo portato io.
Esatto, quelle della morta e della morte.
No, ma dei voti alti però, cioè, nel senso.
Sì, vabbè, è giusto, è l'equilibrio del mondo che finalmente riaffiora anche nella nostra puntata. E sapete cos'è equilibrato? Ringraziare le persone che abbiamo intorno e che ci permettono di fare quello che facciamo.
È molto equilibrato.
Quindi... possiamo andare sul momento del grazie, sì?
Sì, sì, sì. Okay. Stavi già facendo, andava benissimo.
Esatto, lo stavamo già facendo.
Sono abituato a essere interrotto, quindi ho sempre paura. Quindi grazie alle persone che ci supportano su www.dateci-dei-soldi.com, dove delle persone ci danno dei soldi e fanno in modo che Power Pizza sia quello che è. Tra queste persone ce ne sono alcune che, come dicevamo la scorsa puntata, avrebbero bisogno di un aiuto a gestire meglio le loro finanze.
Sì, non è solo l'ultima puntata, lo diciamo tipo da 2 anni.
Ma infatti non è più originale, smettiamo di usare questa frase. Grazie calzoni che ci date più soldi degli altri, ok?
Grazie calzoni, sì. Ma veramente smettetela di amministrare da sole le vostre
finanze. No, basta dire questa cosa, mi sto annoiando.
Anch'io mi annoio, non è vero, io mi diverto un sacco a fare Power Pizza, quindi grazie.
Quindi grazie Alberto Vitto, nome e cognome in ordine alfabetico.
Grazie a Dov'è finito Nico San Diego.
Grazie alla botte piccola Padova.
Grazie a My name is Alexander Hamilton, I'm at your service sir, I have been looking for you. And getting nervous, sir.
Grazie Nick e Maesh Paolini Subramania.
Grazie a Psych Daddy, calzone per un mese solo per dirvi che non avrete mai i suoi soldi, schiavi del capitalismo.
Cosa?
VVB.
Cosa?
Sono confusissimo.
Esatto, persona super gentile, generosa e confusa. Nice.
Bravissimo. Grazie, proprio come lo spirito di Power Pizza. Grazie Stefano Serra.
Grazie Tempo Via Cultura. I Baijok gli mandava l'acqua in su. I soldi mandano l'acqua in su, coi soldi si può fare tutto. Spero di averlo letto nella maniera peggiore che potessi.
E grazie Varg, che ultimamente sta riscoprendo le sue capacità comunicative da husky. Ok, penso si leggesse così.
Credo che fosse un latrato o un ululato, ma sembrava che stessi solo soffocando.
Ma c'era una R. Mi ha confuso la R, perché sennò sarebbe...
Esatto, credo fosse una cosa del genere. Grazie anche a tutte le pizzette che ci ascoltano su www.powerpizza.it settimana dopo settimana. E grazie a Nick e Sio che nell'after show dovranno sentirmi che parlo di cibo senza parlare di cibo.
Aiuto, che paura, pensavo volessi andare avanti con Our Flag Means Death. No, aiuto. No.
Io posso concludere la puntata con Internet Time, perché ho delle cose che posso dire solo questa settimana.
Oh, ti prego.
Giusto, dilla.
Ok, Internet Time, saltiamo la sigla.
Anche perché non c'è una sigla di Internet Time, cioè.
Sì, c'è una sigla fatta con l'ukulele, ma è troppo lontano da me in questo momento.
Grazie Dio, forse esisti davvero.
Allora, sono 2 mesi che chiamo Fastweb e continuano a dirmi lei non esiste, e io dico ma io esisto e sto parlando. E quindi a un certo punto ho guardato lo mio stupido muro della stupida casa che include una colonnina Tim, ho chiamato Tim e mi hanno detto che vengono a censire il mio stupido indirizzo entro 4-5 giorni, e mi hanno fatto sapere che forse ho tipo la 100 mega.
Nice.
Quindi ero felice. Plot twist, mi arriva un messaggio e mi dice: ah no, niente.
Ma
cosa? Per spiegazioni chiamaci o vieni in negozio.
Ma cosa vuol dire?
Cosa?
Hai capito? Vado in un negozio e ti si dice: ci penso io, fa un altro contratto in 2 ore, ho il vero appuntamento lunedì mattina per tirare i primissimi cavi di internet in casa. E voi direte: ma sì,
esatto.
È lunedì adesso, perché non sei con i tecnici a fare le cose? Doppio plot twist, il tecnico mi telefona e mi dice: mi dispiace, noi di Team non facciamo le prime attivazioni, le appaltiamo a un'azienda esterna, dobbiamo annullare l'appuntamento. E io dico: ma cosa sta succedendo?
Cosa sta succedendo?
Ma perché tutti quelli che lavorano nell'internet e nella telefonia, cioè quelli che devono prendere delle decisioni, intendo, sono dei mentecatti? Cioè, perché non sanno mai le cose che possono o non possono fare e devono sempre esserci mille passaggi? Gesù bambino, cosa?
Non lo so, no, ma
quindi
questa persona ha finito la telefonata dicendo: eh sì, dobbiamo chiedere un'azienda esterna. Va bene mercoledì? Ah, fra 2 giorni, sì, ok, fra 2 giorni forse ho internet. Quindi vedremo la prossima puntata che cosa sarà successo, anche se durante la registrazione di questa puntata mi è arrivato un messaggio che mi dice: scegli un nuovo appuntamento. Ma io ce l'ho già un appuntamento.
Mamma mia, sembra veramente le 12 fatiche di Asterix, sì, quando il palazzo della burocrazia pazza che non ha nessun senso.
Era un dolcetto, era un amaro, scopriamolo la prossima settimana.
No,
ciao.
Era un amaro.
Era un pugno sui denti.
Come può essere un dolcetto?
È un dolcetto se fra 2 giorni ho internet.
No, è comunque un amaro, perché le cose che non funzionano mi fanno sbroccare. Mi viene voglia di lanciarmi dal balcone, ma imbottito di tritolo, e far detonare tutto il mondo, perché la gente non può essere così disorganizzata. Ci sentiamo nell'after show, pizzette. Dall'orro arrabbiato è tutto, pizza e chiudo.
Ciao.
Wow.
Da soddisfatto, pizza e chiudo.
Che avevi?
Allora, no, questa puntata non finisce finché non fai un saluto decente alla fine della puntata.
Sono Nick, ciao!
Ok, metterò questa.
A Power Pizza! Yeah. Pizza, pizza with power! Word. Actually not a dish, but a pot. Yeah. Boom! S-I-O! L-O-R-O! And I call it Tasty! The likes TNG! Think it's Ranger Malik! See what I call so! The king of the dog! Show is over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio.com.